ogni buona, diciamo, conferenza abbiamo cominciato con una sigla, perché ci sembrava giusto che per i 150 anni non ci fossero solo parole ma immagini, anzi delle immagini poi ringraziamo l'Istituto Centrale per lo Studio del Risorgimento e Alinari, che ci hanno dato, diciamo, queste immagini straordinarie, che sono immagini vere, quindi sono immagini che sono state digitalizzate, ma sono le immagini dei mille, proprio loro, fatte da questo fotografo Pavia, che negli anni dopo la missione del 1860 dedicò la sua vita, credo, poi a fotografare i protagonisti della missione dei mille. Io mi presento, sono Paolo Peluffo, sono il consulente del Presidente del Consiglio per le celebrazioni. Noi oggi diciamo, facciamo una piccola anteprima di quello che sarà il programma dell'anno prossimo, con un gruppo di persone di grande valore che ci stanno aiutando nel centrare questo anniversario su ciò che è, cioè l'anniversario della nascita di un organismo che si chiama lo Stato nazionale. Quindi lo Stato nazionale nasce 150 anni fa, anzi l'anno prossimo saranno 150 anni, l'oggetto delle celebrazioni è la nascita dello Stato nazionale italiano. Il forum della pubblica amministrazione dell'anno prossimo avrà questo come suo focus da tutti i punti di vista. Io ringrazio qui il consigliere Masini, che è presente per conto del ministro Brunetta. Col ministro Brunetta abbiamo, diciamo, lavorato sull'idea che, in coincidenza con il forum della pubblica amministrazione dell'anno prossimo, si inauguri la mostra più importante che ci sarà a Roma in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia, la mostra sullo Stato, sui protagonisti, i personaggi della costruzione dello Stato nazionale, e anche una valutazione sul prodotto sociale dello Stato. In fondo la domanda del 150enario, che come voi sapete si celebrerà in un contesto in cui tutti sappiamo, di cui tutti conosciamo i limiti, cioè una crisi finanziaria ed economica che attraversa tutta l'Europa, e quindi, diciamo, più che una occasione di festa sarà un'occasione di riflessione. La domanda di fondo qual è? La domanda di fondo è: 150 anni di esistenza di questo organismo che è lo Stato nazionale sono stati utili alla società italiana? La società italiana ne ha tratto che cosa? Qual è il prodotto sociale che lo Stato ha dato alla società italiana? Siccome la nostra convinzione comune è che questo prodotto sociale sia stato largamente di sviluppo, di crescita della società, noi nella mostra che andremo a inaugurare esattamente fra un anno in occasione del prossimo forum dell'APA, cercheremo di dare una rapsodica, non scientifica, ma precisa valutazione nei singoli settori del prodotto sociale dello Stato italiano. Qui avete alcuni dei curatori, il direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, perché questa mostra sullo Stato sarà nell'Archivio Centrale dello Stato, all'EUR, nella sua sede centrale, perché l'idea è quella che una mostra sullo Stato non può che essere attestata che dai documenti originali delle 60, 70, 100, 150 leggi e atti normativi che hanno più profondamente in questi 150 anni cambiato la società italiana. Non chiedetemi i contenuti esatti di questa cosa, perché penso che avremo 6 mesi di intensissimo lavoro per deciderli, quindi saranno 150 leggi, 150 protagonisti, 150 stazioni di una bella storia piena di contraddizioni, ma che noi consideriamo importante raccontare. Io, prima di dare la parola ai professori e ai direttori qui che lavoreranno per questo grande appuntamento che coinciderà con il forum, appunto, e quindi sarà, diciamo, uno dei focus di tutta la rassegna dell'anno prossimo. In 7 minuti e mezzo vi do una rapida carrellata di ciò che si sta realizzando per il 150enario. Diciamo, è un'anteprima, anche se noi l'abbiamo già ampiamente spiegato nel corso delle varie riunioni del Comitato dei Garanti, ma in pubblico, diciamo, questa visione l'avete potuta vedere soltanto a quarto durante l'inaugurazione del restauro del Monumento dei Mille il 5 maggio scorso, alla presenza del Capo dello Stato e del Ministro dei Beni Culturali, che è il Presidente del Comitato Interministeriale. Quello che vedete adesso è il logo, lo conoscete già, è un logo che ha, diciamo, 4 anni di servizio e che adesso comincia a essere utilizzato anche nella pubblicità. Avete visto prima, diciamo, il montaggio dello spot sulla Missione dei Mille, che sta andando in onda in questi giorni sulla RAI. Il logo è, ricorda una cosa, ricorda che i giubilei della nazione sono stati 3, questo è il terzo, ecco. 1911, 1961, 2011. Diciamo che l'11 e 61 sono state 2 occasioni straordinarie, anche perché avevano l'Expo Universale. Noi l'Expo Universale ce l'abbiamo nel 2015, quindi se uno dovesse fare un paragone corretto fra i due eventi dovrebbe, come dire, vederli uniti, quindi fare una valutazione su 2011 e 2015 insieme per fare un paragone. Nell'11 e nel 61, direi soprattutto nel 61, non c'è stato un lavoro sui luoghi della memoria, si è concentrato tutto su Torino, nel 61 in particolare, perché nel 60 a Roma c'erano state le Olimpiadi, quindi il biennio straordinario dello sviluppo economico, che poi è il momento massimo dello sviluppo economico, ma è anche l'inizio della sua, del suo declino, il 61-62, poi nel 63 ci fu la prima crisi economica, diciamo, vanno visti insieme. La caratteristica centrale, la novità del 2011 sarà la cura delle infrastrutture della memoria. Infrastrutture della memoria che l'Italia, che è un paese di storie molteplici, è sul territorio. Tra l'altro, la caratteristica di queste infrastrutture è che questi luoghi, siano essi monumenti, siano luoghi di battaglie, piccoli musei, cimiteri ossari, luoghi comunque celebrati, curati, amati nel passato, e che sono su tutto il territorio nazionale. Non sono a Roma, sono anche a Roma. E il territorio è il protagonista dell'azione che con la Presidenza del Consiglio abbiamo immaginato. Quindi non è una musealizzazione del territorio, ma è un gesto di amore verso 1000 luoghi che meritano di essere raccontati. Chi si ferma davanti alla statua di Angelo Brunetti oggi, diciamo, si ferma per parcheggiare, perché, diciamo, nel Lungotevere c'è uno spazio di parcheggio. Il povero Angelo Brunetti, appunto, la cui storia è affidata a un film ormai introvabile di Gigi Magni e alla interpretazione straordinaria di Nino Manfredi, diciamo, oggi non se lo ricorda più nessuno. Quindi pulire quella statua significa anche assumersi il dovere di raccontare quella storia. Lo stesso, non so, Terenzio Mamiani, chi era costui? Ecco, Terenzio Mamiani, che è un protagonista centrale del Risorgimento a Roma, negli Stati Pontifici e poi nella costruzione dello Stato centrale come ministro dell'istruzione, ecco, anche lui sta un po' a ciaccatello sul Corso Vittorio Emanuele, per non parlare del povero abate spedaliere e del povero ministro Quintino Sella, abbandonato anche dal Ministero dell'Economia sotto le finestre di via Cernaia. Ecco, diciamo, Roma ha un'infrastruttura della memoria che si concentra, è diffusa su tutta la città, ma si concentra sul Gianicolo, giustamente. Il Gianicolo, come vedrete, diventerà un piccolo sistema di informazione, soprattutto per le scuole, per raccontare cosa è avvenuto sul Gianicolo tra l'aprile e il luglio del 1849, grazie alla porta di San Pancrazio, che è stato il sito centrale della battaglia, anzi della seconda fase dell'assedio di Roma, le erme, che sono un sistema di memoriale, no? Ma sono anche un sistema informativo, che oggi le informazioni su quei protagonisti nasconde, perché nessuno esattamente sa chi era il colonnello Cadolini, no? Per esempio, che stava lì. Ecco, quindi l'operazione complessiva è quella di restaurare, ma di classificare e di raccontare. Quindi attorno a questo lavoro di restauro, di pulitura, di decoro urbano, c'è un lavoro di racconto che sarà sul sito internet iluoghidelamemoria.it, che noi immaginiamo come un sito che poi piano piano diventi una sorta di museo, di strumento permanente di racconto della storia nazionale. La mappatura, come può dire il professor Pizzo dell'Istituto del Risorgimento, oggi non esisteva. Quindi questo lavoro che abbiamo fatto di elencare i luoghi della memoria è un lavoro che viene fatto per la prima volta, o meglio, vi sono stati dei tentativi a fine 800 e inizio 900 parziali e essenzialmente regionalizzati, no? Per aree. Un tentativo nazionale, questo è il primo, è un tentativo, siamo partiti da un elenco che vedrete e che vi abbiamo distribuito di 300 siti, oggi noi questo elenco lo stiamo intrecciando con i riscontri che ci arrivano dalle soprintendenze ai beni architettonici di tutto il territorio nazionale. Quindi è un elenco che sarà completo quando? Mai, nel senso che ci sarà sempre qualche luogo che si aggiungerà, ma che sarà sostanzialmente a un buon livello di definizione nel giro di 3-4 mesi. Noi oggi abbiamo identificato circa 500 siti di cui conosciamo lo stato di manutenzione e diciamo sappiamo più o meno di che interventi ha necessità. Partiamo da un intervento che è necessario per tutti, che è l'intervento della segnaletica, perché tutti questi luoghi hanno bisogno di essere narrati. La segnaletica, che sarà diciamo uniforme, non uguale per tutti, voglio dire, per esempio noi oggi sappiamo che l'ossario di Palestro che voi vedete qui, che è un ossario dell'architetto Sommaruga e che l'architetto Sommaruga costruì facendo una sorta di copia della mole antonelliana intrecciata con i templi Khmer, che in quell'epoca, diciamo passando allo stile déco, cominciavano a essere conosciuti in Occidente in questo gusto dell'orientalismo, no? Di fine Ottocento. Sappiamo che quell'ossario ha bisogno di un restauro abbastanza urgente, mentre l'ossario di Montebello è stato restaurato. Quindi voi vedete che a Palestro ci sono 6 insegne rosse che vogliono dire che necessita di un intervento importante, e Montebello ce n'ha soltanto una perché è stato appena restaurato dal comune, e così via. Voi vedete la torre di San Martino, che tutti conoscono, insomma, e che tutti conoscono un po' sempre meno, però diciamo che la torre di San Martino, che all'epoca 82 metri col ciclo di affreschi interni, era la più grande opera memoriale europea, poi venne superata dal Kyffhäuser Denkmal in Turingia, e che alla Tafimi ci siamo appena stati col Presidente della Repubblica e il Ministro della Difesa in occasione del 150enario della battaglia di Calatafimi, che peraltro ricorreva sabato, e Quarto dei Mille è il monumento di Baroni, che è stato, il cui restauro è stato completato. Ma per vedere adesso il senso complessivo dell'operazione, ecco, ogni monumento avrà una segnaletica uniforme che rimanderà al sito internet. Nel sito internet la storia che si racconta non sarà solo la storia di Marco Minghetti, che vedete lì, o del misterioso abate spedaliere la cui statua venne inaugurata nottetempo in una notte d'inverno, diciamo un viaggiatore passando di lì casualmente, ma perché non sapevano più perché avevano fatto la statua. Allora, essendosi dimenticati il perché era stata fatta la statua per questo abate siciliano di Bronte, che aveva scritto, diciamo, era un precursore di Cesare Beccaria, credo, sostanzialmente, scusate l'ignoranza, ma anche i promotori della statua avevano dimenticato il perché della statua, e quindi venne inaugurata nottetempo, ma oggi versa in gravissime condizioni. Cioè, noi non racconteremo solo la storia di Spedaliere e di Minghetti, ma anche la storia della statua e del perché è stata celebrata. Ecco, il povero Terenzio Mamiani qui sta insieme ad Angelo Brunetti rappresentando le due anime, come dire, rivoluzionaria e moderata del Risorgimento romano. Quarto dei Mille, che noi stiamo per inaugurare, cioè abbiamo inaugurato il monumento, il restauro del monumento, dovrà essere inaugurato il 20 luglio il memoriale ai Mille, che voi vedete qui nel prototipo. Il memoriale ai Mille è un leggio di 30 metri sulla linea dell'orizzonte, sullo scoglio da dove loro partirono effettivamente, che ovviamente, come venne promesso 150 anni fa a Garibaldi e credo casualmente non mantenuta la promessa, viene assolta oggi 150 anni dopo, ci saranno i nomi dei 1089 mille con l'elenco fornito dall'archivio centrale dello Stato e, come dire, validato storicamente dall'Istituto del Risorgimento, anche se poi sappiamo che l'elenco esatto non si conoscerà mai. Anita Garibaldi è la sepoltura di Anita, dove venne traslata la salma nel 1932, la statua di Mario Rutelli, che è il cui restauro, che è un restauro importante perché ha un problema gravissimo di statica, verrà iniziato fra poche settimane. Attorno a questo lavoro sui monumenti ci sarà un lavoro su come raccontare questa storia, come raccontarla a partire dalle collezioni esistenti, con alcune integrazioni. La Domus Mazziniana esiste, ma verrà completamente riorganizzata. Il Museo Centrale del Risorgimento esiste, ma verrà completamente ripensato a cura dell'Istituto del Risorgimento. La cosa importante è che questi spazi espositivi saranno in rete e utilizzeranno una stessa modalità. Avranno un piccolo logo, in questo caso, come dire, è il Museo dell'Ottocento, e poi ovviamente, essendo M800, nulla toglie che subito dopo ci sia un M900 o anche un M700. Avranno una modalità espositiva uniforme con modalità moderne, quindi multimediale, plastici. Noi stiamo lavorando al progetto del Museo Nazionale Giuseppe Garibaldi, che queste sono soltanto, diciamo, le prime idee espositive sull'isola di Caprera, che diventerà isola museo, diciamo, cioè tutti gli stabili abbandonati dalle forze armate piano piano, gradualmente, verranno trasformati in uno strumento narrativo che, a partire da Garibaldi, racconti la generazione, quelle 3-4 generazioni che hanno costruito l'unità nazionale. Qui siamo a Pisa, la Domus Mazziniana. Voglio concludere con la locandina della mostra sullo Stato che inaugurerà il prossimo forum della PA. Questa non è la vera locandina, ma noi ci siamo divertiti a immaginarla in uno stile coerente con il sito dove la mostra sarà, cioè l'archivio centrale dello Stato, cioè l'EUR, l'E42. E diciamo che il significato complessivo di questo lavoro, sintetizzandolo in tre parole, è la ricerca di un lavoro non effimero, un lavoro che resti, un lavoro che faccia una grande manutenzione delle infrastrutture della memoria per i giovani, che facendo lo sforzo queste infrastrutture di raccontarle, di questi personaggi raccontarli, di proiettarli nella loro epoca, ma di consentire anche a noi di avere una valutazione di quello che è stato il prodotto sociale dello Stato italiano. Io, a questo punto, io direi che darei la parola al dottor Bravi, che è il coordinatore dell'unità tecnica di missione alla Presidenza del Consiglio ed è il vero responsabile del centocinquantenario, e poi facciamo un giro di tavolo parlando, diciamo, immaginando e sognando questa mostra che vedremo fra un anno. Grazie.